Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
E insomma, dai, era sempre la stessa storia che piacevolmente si ripete qui dallo studio 72 della Factory, con Doriano i prossimi 50-55, a volte anche 60 minuti, senza rigorosamente interruzioni pubblicitarie. Solito viaggio indietro nel tempo, e a quanto pare, insomma, ultimamente lo studio 72 è ben frequentato da diversi amici che amano anche loro quello che riguarda tutto il nostro e vostro passato, insomma, dalle trasmissioni TV, alle sigle, agli episodi, insomma, che ci sono capitati quando eravamo un po' più giovani, a qualche concerto, a qualche, insomma, incontro inaspettato con qualche grandissimo artista, insomma, tanti bei cartoni animati. Se volete, insomma, essere partecipi anche voi di questi bei ricordi del passato, non vi resta altro che mettervi lì comodi e ascoltarvi il podcast, il nuovo podcast di Forever Young.
No. Musical Factory.
Musical Factory.
More music, more fun.
Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Dai che ci siamo. 1986, Notorious, Duran Duran. Come apri porta questo podcast sempre dedicato al passato, Studio 72, come dicevamo insomma in apertura. C'è un motivo perché abbiamo aperto con i Duran Duran, ma ve lo spiegherò tra qualche istante. Intanto ben tornati a quelli che, non tutti perché ne manca uno, e lo salutiamo subito. Ciao Mauro. Perché sono tornati quelli del Zanzan Group, quelli del Varietà, no, di tanto tempo fa, un podcast dedicato ovviamente ai ricordi del passato. Allora, qui davanti a me ho la cara amica Elena, che è tornata. Ciao Elena, ben ritrovata.
Grazie mille.
Poi c'è la nostra prof di inglese, Francesca.
Ciao.
Ciao, è il nostro tecnico di fiducia. Perché il suo passato, come ci aveva raccontato nel podcast di tanto tempo fa, insomma lui era fu anche una dai, aiutami, sei tu che devi parlare adesso. Ciao Walter.
Ciao sì, stavo solo aspettando e salutavo. Sì, vera passione per la parte tecnica di questi giochi qua è sempre stata da tanti anni e ancora vedo che continua dall'altra parte del microfono stavolta, però.
Cioè taglia, ricomponi, componi,
esatto.
Taglia
e copia e incolla.
E copia e incolla, e via dicendo. Allora, 1986, Duran Duran, Notorious, perché? Perché Elena quella volta offrì un mazzo di fiori a Simon Le Bon, giusto?
No, non è andata proprio così. Ero ancora piccolina nell'86, però poi comunque ho continuato ad avere questi personaggi come miei preferiti, insomma.
Sì, ma tu hai raccontato che quella volta posto riservato in primissima
allora,
fila.
Allora, era il 10 giugno del 2016, Duran Duran in Arena, ovviamente posto in poltronissima per vedermeli da più vicino. E in realtà prima di arrivare dentro in Arena ci siamo fermati davanti al gate, chissà come mai.
Casualmente
pensavo che da lì passassero e così è stato, per cui arrivò questo furgone, sì. E quindi a un certo punto si ferma e comincia ad aprire la porta scorrevole, esce Simon Le Bon, Taylor e Roger Taylor, quindi è stato uno stupore mica da scherzo perché ce li siamo trovati lì proprio a un metro. Il 10 giugno tra l'altro era il compleanno di Nick, c'era una ragazza appunto che pendo di questo evento aveva già comprato un mazzo di fiori. Nel secondo furgone arriva chi? È Nick, e quindi questa ragazza consegna di
questo mazzo di,
questo
fiori.
Mazzo di fiori direttamente nelle mani.
Quella
di
famosa
Nick.
Esclamazione
Happy Birthday,
Happy Birthday.
E adesso a casa ho queste bellissime foto che ho fatto ingrandire.
Un bel ricordo.
È stato un bel ricordo, una bella soddisfazione. E il biglietto è stato pagato per qualcosa.
Ben ripagato anche.
È stato ben ripagato, sì. Anche perché è stato un bellissimo concerto con Simon Le Bon che correva da una parte all'altra del teatro.
Anche perché il tempo se lo poteva ancora permettere, no? Anche adesso.
Ma io credo che anche adesso, tra parentesi, ci saranno anche a luglio a Lucca per il Summer Festival, per cui penso che siano ancora perfettamente in forma.
Bella in forma, insomma, dai. Bene, bene. Walter è talmente appassionato anche lui a questa storia che si stava quasi, no? Scommetto che c'eri anche tu quella volta, no?
Non c'ero perché non sono riuscito a comprare in tempo i biglietti, ovviamente.
Certo, beh,
perché
sì.
Cioè, io volevo seguire tutti i concerti Duran Duran, anzi ero molto indeciso tra i Duran Duran e Spandau Ballet.
Ah, beh, qui ti volevo.
Non dovrei dirlo, vista la nostra amica fan dei Duran Duran, però insomma.
Anche perché ai tempi, specialmente negli anni '80, c'era questo, no, dualismo, no,
esatto.
Fra chi meglio fra Spandau Ballet o Duran Duran, insomma. Poi alla fine era una cosa campata per aria, perché addirittura entrambi i gruppi credo si volessero anche tra virgolette molto bene, nel senso non penso che ci fosse tutta sta gran rivalità di come ci hanno raccontato insomma ai tempi, giusto? Elena mi guarda un po', no, mi sa che non è così.
Questo non lo so.
Forever Young.
Allora dai, ricordi a random così, riguardo al passato, no? E qui davanti già pronta in scaletta abbiamo una famosissima sigla di una sitcom che è durata tantissimo, ancora adesso ci manca. Perché basta sentire le prime note, ah, ci ha detto prima Elena, ah, che bei ricordi qua, questi sì che erano due davvero forti. Stiamo parlando di
Casa Vianello con Raimondo e Sandra.
Che barba, che noia, che noia,
barba, che noia. E tutte le coperte che continuavano a salire, a muoversi.
Sì, il buon Raimondo Vianello, quella
rimaneva sempre a piedi nudi.
Con no, con l'immancabile copia della Gazzetta dello Sport.
Certo.
E lei, insomma, si inventava sempre una storia per far sì che quel giorno lì doveva cambiare per forza, invece secondo lei non era cambiato niente, invece ne erano cambiate di cose, no? Perché succedeva di tutto di più in quell'appartamento di Casa Vianello. Quindi
bei ricordi sia del passato, perché comunque era un programma che si guardava tutte le sere quando eravamo piccolini in famiglia, e con gli occhi di adesso comunque un bel ricordo, proprio come coppia. Penso che sia una delle poche coppie
dello spettacolo
che non si sono mai lasciate, e anzi poi sono andate tutte e due a seguire, si sono seguiti anche a miglior vita, diciamo, ecco.
E questa era la sigla.
Conoscersi giocando, 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 giocando alle mamme con Ciccio Bello, bellissimo, e Angelo Negro. Conoscersi giocando con Ciccio Bello. Ciccio Bello è solo Sibino.
Forever Young.
Insomma, qualcuno si è un po' meravigliato di questo spot Ciccio Bello. Insomma, chi di voi non aveva Ciccio Bello? Tu avevi la Barbie.
Avevo anche Ciccio Bello.
Ah, aveva anche Ciccio Bello. Sì. Bene. E Francesca, tu ci avevi Ciccio Bello?
Sì.
Sì. E
Val.
Io sì, sia Ciccio Bello che la Barbie ci facevano compagnia, ma scusa, ma che domande che fa?
Che domande, che sciocche domande.
E addirittura noi avevamo Ciccio Bello di colore, perché, non so, qualche parente ci aveva regalato, sì, ci avevano regalato una coppia di cicciobelli, fratello e sorella, tutti e due di colore, esatto. Eravamo allora il cicciobello biondo e due cicciobelli di colore. E io e le mie sorelle facevamo appunto le mamme con i passeggini.
Le babysitter, le cicciobello sitter.
Che era abbastanza sì, originale, perché non è che ne vedevi tanti, non so come.
Ma sì,
mai,
ma bastava andare al parco e tutte quante con sto Ciccio Bello nella carrozzina. Sì, sì. Lasciavano a casa il bambino vero, si portavano via Ciccio Bello. Walter, però hai da aggiungere un piccolo appunto riguardo, no, alla sigla, alla sitcom di Casa Vianello. Tu,
esatto,
mi hai ricordato che mi era sfuggita sta cosa, che
sì, è stata la sitcom più longeva della televisione italiana in assoluto.
Sì, perché è iniziata nell'89, credo, ed è finita negli anni 2000.
È finita nel 2007.
Pensa, cavolo.
Quindi
quasi vent'anni.
Esatto,
quasi
20, sì, anni. E come numero degli episodi è seconda solo a Camera Caffè.
Quante belle notizie, quante belle curiosità, hai visto? Tra un Ciccio Bello e una Barbie c'era anche la sitcom più longeva della storia della TV.
Forever Young.
Allora, in scaletta abbiamo una grandissima sigla, una grandissima artista, oltre che essere stata, oltre che presentatrice, cantante e anche imitatrice, giusto?
Sì.
La buona e cara e brava
Loretta
Goggi. E tu,
sì,
Francesca, hai detto, ma quasi quasi,
sì,
in questo podcast. Cosa portiamo, che ricordo portiamo?
Abbiamo pensato appunto alla un brano che l'ha resa celebre, ma che sicuramente, insomma, ha dato anche a lei la possibilità di mettere in evidenza anche le sue doti canore. Una grande cantante, secondo me, una bellissima voce, ed è la canzone Maledetta Primavera.
Sì, questa la presentò, la cantò ad un festival di Sanremo, se non sbaglio.
Sì, sì.
Però l'aria del sabato sera,
questa è legata,
che è una sì, chicca, insomma.
Sì, 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 legata anche all'inizio di un programma che poi ha avuto molto successo, che è
legata
fantastico.
Al biglietto della Lotteria Italia. Fantastico, il primo Fantastico,
primo
del
fantastico. 1979. 79, esatto. Esatto, sì, sì.
Bene, allora che mettiamo sul sto 45 giri, dai. Walter, sei pronto con la puntina? Sei pronto ad adagiare la puntina sul vinile?
Andiamo, vai pure.
Sì.
Sera ritorna leggera da me, un'aria un po' disonesta mi riempie la testa di te. Avevo chiuso, però non saprò dirti di no. Comincerà che non voglio e dopo mi spoglio. Saranno due fiori, rinuncio a andar fuori, ah, e lascerò che fra noi tutto ritorni com'era. Aria ruffiana e leggera del sabato sera. Del sabato sera.
Factory App, l'app ufficiale per ascoltare buona musica. Scaricala gratis sul tuo smartphone e tablet.
Trasmettiamo a colori un programma musicale dal titolo
Forever Young.
Allora, nel frattempo, a proposito di Loretta Goggi, uh-huh, Francesca, la stessa Goggi in quella prima edizione di Fantastico era anche presentatrice assieme a Dieter Parisi, insieme al notissimo Beppe Grillo, quindi proprio qui in questa veste sia di cantante, presentatrice e anche autrice della sigla ufficiale di Fantastico, quindi fantastico, direi, no?
Direi proprio di sì.
Come fantastico è il 45 giri che ci ha portato rispolverato liberato dalla sua, insomma, dal suo archivio, il buon Walter. Ha detto quasi quasi porto che cosa?
Siamo solo il titolo che forse è più saggio, Teorema di Marco Ferradini del 1981 addirittura. Canzone che va a raccontare l'esito di un amore andato male e in cui una voce narrante racconta quello che dopo una delusione si dovrebbe fare con una persona che si ama in teoria. Però poi un'altra voce va a contraddire questo e va a concludere dicendo una grande verità dove consiglia che nei legami affettivi la cosa più importante è essere se stessi. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei.
Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai, e sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà, e sta sicuro che ti lascerà. Meno ama il più forte, si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo quando la chiami, falla come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. Caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
nella fabbrica della musica più divertente del mondo, in una nuova comunità digitale dove troverai tantissimi contenuti musicali live e on demand per condividere tante emozioni insieme a noi, con i nostri podcast, la Factory Top 20, le ultime notizie del blog, le Star Compilation, la nostra chat e tanto altro ancora. www.musicalfactory.it. More music, more fun. Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Sempre Studio 72 con quelli del Variety Group, no, Zanzan Group, Varietà, insomma, tutti i ricordi del passato, da Teorema di Marco Ferradini, poi l'aria del sabato sera di Francesca, i Duran Duran, Simon Le Bon, i Fiori, tanti auguri, l'Arena di Verona per, per Elena. Però prima di passare la parola a Elena, che ha un famosissimo cartone animato e una famosissima sigla, io vi ricordo questo famosissimo quiz varietà game show, chiamiamo così, una novità assoluta ai primi anni 80. La sigla era più o meno questa qua, ve la ricordate? Adesso fa come se io chiamassi, no, Elena dal pubblico, non so se ve la ricordate, o Francesca o Dante che era in come spettatore, sì, il signor no della situazione. La sigla era questa qua, ve la ricordate? Vediamo se qualcuno, bisogna prenotarsi con l'apposito pulsante, amici ascoltatori, Che cos'è?
Ok, hai preso giusto.
Ah sì, è vita qualche cosa, sì. No, c'era quella famosa voce, no, di quella speaker femminile che diceva a gran voce: ok, il prezzo giusto è, magari in questo caso per Elena, e poi c'era l'applauso del pubblico. Bisognava praticamente, se non erro, indovinare il prezzo esatto dell'oggetto, dell'automobile,
in esposizione,
no? Veniva presentato da due o tre modelle, la voce che narrava la tipologia del prodotto, e bisognava indovinare o il prezzo esatto oppure avvicinarsi al prezzo esatto, giusto? Non sforarlo, cioè non esagerare.
Non andare oltre.
Che ne so, se un'automobile costava 1.000.000, bisognava avvicinarsi, 980-990.000 lire. Eh sì, non era semplice. E chi indovinava poi si portava a casa, no? Poi doveva girare la ruota e chi faceva 190, no, credo si aggiudicasse il premio, adesso non me lo ricordo, però insomma, pretendo un po' troppo dalla mia modesta memoria. Allora, il famoso cartone animato, allora adesso togliamo, ok, prezzo giusto, ah, ecco qua, famoso cartone animato, anni 80, sì, per noi in Italia, però si parla sempre di un cartone che arrivava dal Giappone, primi anni 70, credo.
Sì.
Hai studiato?
Anni, sì. 70, esatto. Ero piccolina, per cui...
Beh, un po' tutti, credo, a parte nessuno. Forse avete capito chi... No,
il colpevole
sono io.
Mi sento inquisito, però posso dire, visto la mia giovanissima età, penso sia stato il primo cartone animato che ho visto a colori.
Eh sì, si può essere, sì, perché a cavallo degli anni 80 chi aveva la fortuna aveva già la TV a colori, chi insomma un po' meno doveva aspettare un attimino, però la venuta della TV a colori credo sia stato 78-79, può essere, sì, più o meno. E il buon Walter mi ricordava, sì, io mi ricordo i mondiali di Argentina 78, la magliettina finalmente a colori, bianco e azzurra, e quella dell'Olanda in finale arancione, giusto?
Esatto.
Ok, benissimo, bene, abbiamo risolto anche il quesito della TV a colori. Come ci ricorda una delle famose signorine, buonasera.
La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali. Sul secondo, a titolo sperimentale, anche a colori, con il sistema PAL.
Forever Young.
E adesso torniamo a...
Il cartone chiamato
Heidi
in causa è appunto Heidi.
Ah,
quindi
ecco,
questa voglia di libertà, di montagne, di natura, e poi da non dimenticare l'altro lato appunto di questa grande amicizia che nasce tra due ragazzine completamente provenienti da due ambienti completamente diversi, però che alla fine l'amicizia la legate comunque.
Una era Heidi e l'altra era
Clara,
che ahimè doveva sedere per problemi abbastanza gravi di salute,
esatto,
in una sedia,
su una sedia a rotelle, e poi lei abitava comunque in una grande città, Francoforte, invece Heidi era proprio in una baita di montagna con il nonno.
E noi tutti ricordiamo quella famosa casa di città perché la badante, perché la governante di quella casa, chi era? La famosa signorina
Rottermeier. Poi c'era il suo amico di montagna Peter,
sì, le caprette,
con le caprette
che facevano ciao, non si sa come facevano,
esatto,
far ciao,
e l'intramontabile sigla. Poi c'era anche la nonna e non vedente,
il nonno dell'Alpe,
sì. Allora, e poi c'era il cane Nebbia,
sì, poi l'uccellino
San Bernardo,
Chip, l'uccellino Chip, e questa era la sigla cantata da
Cristina D'Avena.
No, invece ascoltatori c'è caduta, Elena,
ah.
Elisabetta Viviani,
ah.
Insomma, una volta ai tempi Cristina D'Avena non aveva il cosiddetto monopolio, diversi gruppi avevano l'esclusiva su diversi cartoni animati.
Fresca a pezzettoni, piace anche ai grandi. E la tua chi la mangia?
Chi sarà? Chi sarà?
La mamma, la mattina a colazione.
È vero.
Attenzione ragazzi, Santa Rosa piace anche ai grandi.
Confettura Santa Rosa piace anche ai grandi.
Già, gli spot vintage. Allora adesso altro cartone, altro regalo, visto che ci siamo, perché è il momento di un altro grandissimo cartone animato fine anni 70, primi anni 80 per noi qua in Italia, perché sono tutti cartoni animati manga che nascevano comunque all'inizio degli anni 70 in Giappone, un po' tutti quanti. Che cartone animato ci presenta la nostra Francesca?
Allora, è un cartone animato che al quale veramente io sono tanto legata, perché a parte il fascino così anche di una sigla molto coinvolgente, poi anche un personaggio, appunto quello di Lady Oscar, stiamo parlando di Lady Oscar, che aveva un po' questo carattere, su un personaggio storico ambientato anche in un momento della storia francese ben chiaro, no? E delineato e anche ben descritto nel cartone. Però ecco, questa ragazza che deve affrontare un destino un po', sì, duro, un po' particolare, col, sì, padre, sì, sì, che avrebbe desiderato un figlio maschio, in realtà nasce lei e che viene appunto educata come se fosse un ragazzo, quindi intraprende la carriera delle armi, però mantiene, ecco, anche queste sue caratteristiche molto femminili. Era un cartone animato appunto che penso nell'82 sia arrivato in Italia, inizia negli 80, però già è da qualche anno che andava in onda in Giappone. Ed è interessante perché, pur appunto raccontando una parte molto importante della storia europea, quindi anche molto
storia vera, tra l'altro, anche
di un nostro continente, no? Uh-huh. E per cui magari più comprensibile per noi che abbiamo sempre sentito parlare della rivoluzione francese, di Versailles, no? Tutta questi ambienti anche molto, molto presenti anche nella nostra tradizione, nella nostra storia, è stato apprezzato anche in un paese come il Giappone, che noi siamo portati a pensare molto lontano anche dal punto di vista culturale. Anche in Giappone ha avuto grande seguito ed è diventato anche bagaglio della letteratura popolare proprio del luogo, per cui sicuramente ha conquistato anche così lontano, ecco, come il Giappone.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere padre che sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano per te.
Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è.
Musical Factory App, l'app ufficiale per ascoltare buona musica. Scaricala gratis sul tuo smartphone e tablet. Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.
Leggevo qui su questo cartone animato che conoscevo, sì anch'io, però non ho mai approfondito più di tanto, che ha venduto una miriade di copie in tutto il mondo, parliamo a 12 milioni di copie addirittura nei primi 2 anni di pubblicazione, e addirittura ha avuto un impatto anche dal punto di vista culturale, in quanto l'autrice, Ryoko Ikeda, è stata addirittura insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Legion d'Onore. E scusate se è poco.
Per una, semplice, perché sarebbe quasi sminuire, no, questo, quello che hai appena detto te, però per una sigla di un cartone animato, pensa te, insomma, fosse così irraggiungibile ad oggi, no? Credo.
Mi fa venire voglia di andare a prendermi queste copie e rivedermele.
Eh sì, perché no? Perché no, dai. Invece, Francesca, tu mi hai ricordato che anche
sì,
c'è
sigle,
da dire.
Ecco, sì, erano sigle come appunto quella di Lady Oscar, secondo me, che già ti in qualche modo calavano, no, nella realtà di quello che avresti visto poi nel cartone animato. Per cui c'era tutta questa ricerca anche nei suoni, nella melodia. E adesso, per esempio, l'incipit, che ormai automaticamente, no, ci ricollega all'inizio del corso animato con quel suono quasi del clavicembalo, no, che era anche uno strumento dell'epoca, per cui ti creava già un'atmosfera e quindi già ti portava ad immergerti poi nella storia del cartone, no? Ecco, per esempio a me, ecco, questo attirava tanto delle serie, dei cartoni animati, delle sigle che adesso magari non ne conosco tanti di cartoni animati moderni, però secondo me da questo punto di vista erano più attraenti, ecco, le sigle dei cartoni.
Lasciami aggiungere un aggettivo,
ecco.
Forse erano anche più originali, no, rispetto a quelle di adesso. Avevano anche una introduzione, un intro, come spesso accadeva in diverse canzoni dell'epoca, un intro che insomma lasciava, insomma, creava l'attesa,
esatto,
no? Per quello che poi,
esatto,
era il ritornello della sigla,
sì,
della,
sì,
canzone stessa.
C'era comunque un senso anche, no? Un continuo tra la sigla e poi quello che vedevi, oppure anche nei testi delle canzoni, che non erano mai per caso, no? Erano sempre dei testi che avevano comunque un senso, un significato, alle volte anche dei riferimenti storici, ecco. Sto pensando alla Stella della Senna, che dicono il re Tentenna ma la gente si batte, e il re Tentenna era il nome che veniva dato a Luigi XVI, veniva chiamato re Tentenna, quindi anche nella sigla avevi questo riferimento storico, e il bambino che cantava la canzone imparava, perché no, acquisiva anche questo piccolo dettaglio che poteva,
sì,
essere interessante.
E qui
ecco,
potremmo,
era un modo di fare,
e qui potremmo
cultura
aprire
anche
un sacco di, insomma, sacco di storie, no? Un sacco,
questa,
di argomenti.
Questa è la prof che viene fuori, però.
Assolutamente. lo spirito vero e proprio della nostra prof. Allora, se qualcuno di voi ha una monetina da prestarmi, la inserirei volentieri nel nostro jukebox, perché ce l'hai tu, dai, non fare tirchio, guarda, tira fuori quelle 100 lire 150 lire. È il momento di inserire nel nostro jukebox Viva la Rai, Renato Zero, 1982.
Viva la Rai, che fa crescere strani, viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto intero, viva la Rai. Dimmi da quale parte stai. Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai, è sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. In via Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla Rai TV. La tua mamma ballata dall'antenna, mamma Rai non ti abbandona mai, se non guai. Viva la Rai, quante battaglie nei corridoi, poveri noi se non si mettessero d'accordo alla Rai. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai.
vivarai. 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 Con il suo impero si celarai. Soltanto impero vivarai. Coi capoccioni e gli operai.
Buonanotte.
Amaro e mezzo di dolce che ha conquistato il mondo è ancora più bello a casa tua.
Forever Young, c'è sempre tempo per crescere.
E quindi insomma, dopo l'ennesimo, no, il secondo o terzo credo, uno spot vintage di questo podcast dedicato insomma un po' alle varietà del passato, dalle sigle TV alle hits da saporate dai jukebox ai cartoni animati, qualche spot pubblicitario appunto, e buon Walter ha detto: ma tu te le ricordi quella serie TV con quella macchina rossa? Io ho detto subito istintivamente Starsky Hutch. Ve la ricordate quella macchina? No, non era quella, una macchina un po' più italiana.
No,
giusto?
Infatti, no. Infatti
se anche parliamo, se quella di Starsky Hutch era la famosa Gran Torino,
che
esattamente
è stata anche il titolo di un bellissimo film di qualche anno fa,
Clint Eastwood.
Esatto,
Clint sì, Eastwood, grandissimo
con
attore.
La Gran Torino verde.
Oh yes, esatto. Allora, qual era sta sigla? Intanto io guarda, la metto su, vediamo se la riesco a estrapolare qua in sottofondo, vediamo un po'. Eccola qua, era questa.
E subito ci viene in mente una Ferrari 308 rossa, ci vengono in mente le spiagge delle Hawaii, ci viene in mente una villa grandissima e che sembra quasi un paradiso terrestre, e il protagonista è lui, Tom Selleck, ovvero Magnum P.I.
Sì, e invece il padrone della villa dove lui alloggiava, no? Era Higgins, ovvero John Hillerman, quell'attore baffuto che partecipò anche in diversi episodi di quell'altra famosa serie di TV, ovvero Hillary Queen.
Sì, ovvero se ti posso completare la tua osservazione,
sì.
Il proprietario della villa era lo scrittore Robin Master, che lasciava un utilizzo pressoché illimitato di villa, auto e proprietà al nostro
Higgins.
Magnum.
Okay.
E Higgins era il guardiano che veniva aiutato da due grandissimi, validissimi quattro zampe collaboratori. Due cuccioli che non vorrei trovarmi vicino sinceramente, i cari Zeus e Apollo.
Oh, wow.
Due cagnolini abbastanza nervosi di solito.
Bene, dai, allora abbiamo insomma ricordato anche questa famosissima serie P.I. perché di recente è stata messa in onda, no? È stata realizzata una nuova serie di Magnum P.I. però che ha poco a che fare sinceramente,
esatto,
con quella,
sì. C'è una sorta di remake che ha preso vita in questi ultimi anni, però sicuramente non ha la freschezza, non ha la naturalezza di quel Magnum P.I. che tutti quanti ricordiamo, anche perché ecco, forse la simpatia del baffo di Tom Selleck non è seconda a nessuno.
Forever Young, c'è sempre tempo per crescere.
Allora adesso che è la volta di un'altra serie TV, di una famosissima strega. Ma che serie TV è questa qua, Elena, che ricordi con molto piacere?
Vita la strega in realtà è nata nel 1964, poi continuata negli anni 70, e anche questa, sempre a orario di cena, si guardava sempre molto con molta simpatia. Era questa Samantha, una giovane strega per l'appunto, che sposa un umano e un pubblicitario chiamato Darin, questo nome lo ricorderete in tanti. E la coppia cerca di vivere senza sfruttare i poteri magici della donna, però molto spesso interviene la suocera di Darryl, cioè Endora, e questa continua a farne di tutto di più, e quindi c'è sempre questo attrito tra genero e suocera. E
come
questa,
spesso accade che nella realtà,
come spesso
alla fine,
accade, cioè, anche in questi anni 2000
di nuovo.
E quindi poi hanno una bambina che si chiamerà Tabata.
Sì.
E io quegli anni avevo una bambola che appunto l'ho chiamata Tabata proprio per ricordare in onore della strega Samantha.
E questa qua allora hai qualcos'altro da dirci? Scusami se
e poi
interrotto.
Ha avuto anche un bambino questa strega e, però era una serie molto simpatica, poi diciamo si apriva e si chiudeva sempre nella medesima maniera, però era sempre bello vedere
primo episodio del 1964, ultimo, così ci dicono insomma i potenti mezzi che abbiamo qui a disposizione. Ultima puntata di questa serie 1972.
More music, more fun.
I nostri programmi sono terminati.
E purtroppo insomma qui dallo studio 72 www.musicalfactory.it Forever Young, c'è sempre tempo per crescere, insomma l'abbiamo dimostrato anche in questo podcast andando come sempre al volante della nostra DeLorean, l'auto ideale insomma per viaggiare nel tempo ma anche nel futuro. E insomma abbiamo raccontato tanti bei ricordi. Per chiudere Elena e Francesca hanno proposto insomma una bellissima idea, no? Per quanto riguarda una chiusura ideale di questo podcast dedicato al varietà, sigle e via dicendo del passato, ovvero
Sandra Mondaini.
Ah sì, beh, solo Sandra Mondaini, perché prima
avevamo parlato di Raimondo e Sandra come bellissima coppia. Adesso omaggiamo ancora Sandra Mondaini con il personaggio in cui lei riesce a trasformarsi, cioè Sbirulino del 1978, un simpaticissimo personaggio che ha fatto sorridere e ridere tutti noi.
Eh sì, che come vi dicevo fuori onda, io pensavo in giovane età, che l'ho scoperto tardi, che Sbirulino e Sandra Mondaini fossero due personaggi completamente unici, no? Sandra fosse Sandra e Sbirulino fosse un clown del momento che si travestiva appunto da Sbirulino, ok? Invece Francesca che cosa ha da aggiungere?
Sì, ecco, questo personaggio che leggevo adesso potrebbe essere anche interessante, era stato recuperato dalla tradizione milanese, quindi nasceva come una maschera. E lei, e appunto Sandra Mondaini, è stata anche appunto in grado di farlo diventare poi personaggio famoso, questo personaggio che poi è stato consegnato poi alla memoria collettiva come scanzonato dal volto dipinto, no? Con questa voce infantile, e quindi ha dimostrato anche come attrice di essere in grado di portare sia un personaggio di questo calibro come il personaggio di appunto che noi conosciamo come la coppia di Casa Vianello, no? Con la sua battuta che barba che noia, no? E quindi due aspetti molto diversi, però di uno stesso carattere, di uno stesso artista, quindi grande artista lei, grande artista il marito, comunque ci è piaciuto ricordarli, ecco, e concludere con questo pensiero, ecco, rivolto a questa grande coppia che ha fatto proprio la storia dello spettacolo italiano.
Certo.
Allora cantiamo insieme. Sbirulino.
Sbirulino. Solomino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze e cammina sopra i tetti la mattina. Sbirulino. Entro in casa dai balconi per svegliare i dormiglioni, ho un difetto, butto tutti giù dal letto.
Tere per te, se sono allegro ride e canto che male c'è. Tere per te, se c'è qualcuno che si arrabbia chi se ne frega.
lasciato senza latte un cucciolotto e quattro gatte. Io mi sbrigo, entro e gli spalanco il frigo. Sbirrulino. Un pompiere russa forte fa tremare tutte le porte. Metto un tappo nel suo naso, non lo sa più.
Allora siamo giunti alla fine di questo podcast dedicato ovviamente come sempre al passato, perché se non fa parte del passato qui a Forever Young non può andare in onda. E allora non ci resta altro, poi vi ricordate cosa dovete dire alla fine?
Certo.
Il nostro jingle ufficiale della chiusura ufficiale di Forever Young. E intanto ringrazio di cuore il nostro Dante, che comunque fa parte del pubblico, che lui è il signor no dell'occasione, come si dicevano ai tempi dei quisti di Mike Buongiorno. Ciao Dante, grazie per essere stato qua in nostra compagnia. Grazie ad Elena, grazie Elena per essere stata qua.
Grazie a te.
Grazie alla teachers Francesca.
Grazie.
E al nostro tecnico di fiducia, il nostro addetto alla regia, microfoni, via dicendo. Insomma,
questo promosso sul campo, grazie.
Grazie Walter per essere stato qua, anche grazie,
grazie a
tutti i vostri ricordi. Allora, visto che vi siete preparati, giusto prima di passare, insomma, di ricordare che ci sarà anche un prossimo podcast di Forever Young, ma per chiudere ogni volta il podcast in questione c'è un jingle, c'è quello che diceva, no, il famoso saggio in quella famosa serie dei fumetti in TV. Allora, io saluto tutti e poi lascio a voi, insomma, la chiusura, tutti in coro. Allora, ciao a tutti al prossimo podcast di Forever Young. E poi che
dice il saggio? Tutto è bene ciò che finisce bene. E
l'ultimo?
E l'ultimo chiude la porta.
Bravissimi, grazie.
Forever Young. C'è sempre tempo per crescere.